cercavamo l'altra volta di dare un po' l'idea di questo percorso che stiamo facendo quest'anno, cercando. L'altra volta mi veniva in mente quella roba, quella frase del Vangelo che dice: la misericordia di Dio si accorge della fatica degli uomini, no? Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi. E quindi sentire la fatica che l'uomo d'oggi fa mi pare molto evangelico, così come mi pare pochissimo cristiano il tono che esce molte volte da noi, un po' di disprezzo, no? Di superiorità, hai capito? E com'è del resto l'altro grande incipit della Gaudium et Spes, inizia proprio così, no? Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi. Sono le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Gesù, dei discepoli di Cristo, dei cristiani, perché non c'è nulla di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore, no? E quindi il sentire, ma qualcuno faceva battuta anche, ma me lo dicono, ti trovo pessimista, non so, io mi sembra che siano analisi che sono al di là. A me non sembra di essere, personalmente non sto, ma l'ho fatto capire mille volte, non mi pare di star male in questa società, in questo mondo. E le analisi severe che si possono fare non è come il sostegno della speranza, non è una questione di ottimismo. Cioè, si è al di là del pessimismo. Il pessimismo e l'ottimismo sono delle ricadute psicologiche di questi grandi orizzonti che costituiscono lo sfondo del viaggio che stiamo facendo, riconoscere il quale non mi pare che sia questione di essere depressi o non depressi. Cioè, si può essere severissimi sulla propria epoca e amarla, mi pare, no? E viceversa, amarla non vuol dire essere ingenui nei confronti delle difficoltà, delle sfide che abbiamo di fronte. Ecco, la grande inquietudine, questa è un po' l'analisi, che suggerivamo come chiave di lettura di tutto questo percorso, la grande inquietudine, di questo nostro tempo nasce dalla paura che stiamo vivendo dei cambiamenti radicali a livello proprio di concezione dell'uomo, di concezione della vita dell'uomo, cambiamenti radicali nei quali ci sentiamo in qualche maniera trascinati, come dei processi senza governo, dei processi senza soggetto, no? Noi stiamo vivendo delle fratture storiche, le chiamavamo appunto delle biforcazioni epocali, dei cambiamenti di stato qualitativi, degli sconvolgimenti sui quali non abbiamo presa. E si faceva l'esempio della biforcazione economica, cioè la costruzione di una società globale basata esclusivamente sullo scambio economico, sul mercato, senza più controllo democratico e politico, cioè dove l'economico non viene a eseguire un programma, un progetto, una maniera di vivere che decidiamo in qualche maniera, ma viceversa, no? Ci trascina poi. Così la biforcazione tecnologica, numerica, il trionfo di Internet, lo spazio cibernetico che fa emergere questo nuovo continente che è senza controllo, che elimina la categoria tipicamente antropologica della territorialità dell'esperienza umana. Un nuovo continente che non è da nessuna parte ed è dappertutto, senza controllo, che non ha assolutamente i caratteri di una cultura, perché manca il processo antropologico della trasmissione umana. E la biforcazione genetica, costruita dalla rivoluzione biologica o dalle biotecnologie, che vanno a rimettere in questione l'idea stessa che noi ci facciamo del concetto di umanità. Vanno a toccare le frontiere tra l'uomo e la macchina, tra l'uomo e le cose, tra l'uomo e l'animale, e quindi mette in discussione anche il principio di umanità, ma anche il sistema di parentela, il principio genealogico, no? Ecco, tutto questo, appunto, questi esempi che facevamo per indicare le grandi mutazioni antropologiche di cui in qualche maniera ci sentiamo vittima, capito? Questa è l'inquietudine, ci sentiamo come trascinati. Ecco, ciò che è urgente è appunto aprire gli occhi e scegliere. L'atteggiamento più irresponsabile sarebbe quello di cedere all'ineluttabile, perché in realtà noi siamo responsabili di un'eredità. Noi siamo gli eredi di valori fondatori che hanno costituito una cultura, che ci hanno permesso di vivere insieme, tenendo a distanza la barbarie, restando umani, appunto, no? E questi valori fondatori, l'abbiamo detto più volte, sono il senso del futuro e la speranza, l'uguaglianza tra gli uomini, una ragione aperta e quindi l'esigenza spirituale che rifiuta il restringimento della ragione, che abbiamo visto invece prodorsi in Occidente, no? La giustizia, il sistema della giustizia ha preferito al sistema della vendetta o del sacrificio, appunto. Il senso dell'universale, opposto al particolare, all'identità, all'esclusione, e la deliberazione democratica, quindi la scelta paziente e democratica al posto dei processi inconsapevoli. Ecco, questi sono alcuni valori che fanno la nostra cultura, la nostra tradizione. E queste fondazioni o questi valori fondanti sono tutt'altro che scontati, che naturali, sono in realtà il risultato di un'elaborazione storica. Stanno alla convergenza, lo dicevamo, un po' miracolosa, all'interno di un intreccio complessissimo tra pensiero greco, profetismo giudaico e utopia cristiana, no? E quindi sono fondazioni che perché restino solide occorre continuamente rifondarle. E queste fondazioni in realtà sono traballanti. In questo senso si può parlare della rifondazione di un mondo che sta traballando, no? E di cui noi abbiamo esemplificato alcuni elementi, e ve li ricordo, abbiamo analizzato il tema del futuro e della speranza. Abbiamo analizzato il tema dell'uguaglianza, il principio di uguaglianza, e terzo, abbiamo analizzato il tema della ragione, ragione aperta, ragione chiusa. Il quarto pilastro che prendiamo in considerazione, spero di riuscire questa sera a dare un'idea e in qualche maniera anche concluderlo, è il principio dell'universalità. Cioè, capite qual è la questione dell'universale? Che esista un principio di umanità che accomuna tutti gli uomini, che definisce la comune umanità, al di là di tutte le differenze, no? Questa mi pare la questione. E l'analisi che viene proposta è che in qualche maniera la mondializzazione o globalizzazione che sta avvenendo in realtà non coincide con l'universalizzazione, anzi per alcuni versi ne è nemica. Ma ci arriviamo e comunque ci giriamo in giro più volte a questo tema, no? Beh, questa questione dell'universale si potrebbe dire da sempre. Comunque da secoli minaccia la storia occidentale. È una questione cruciale, complicata. No, mi verrebbe la voglia di fare alcuni esempi anche dal telegiornale di stasera, ma appunto sono questioni che sappiamo bene, no? Come questa questione dell'universalità complichi le categorie anche religiose, non solo politiche. Cioè io quando sento ragionare certe persone e trattare altre culture o religioni in una certa maniera, dubito molto dell'umanità di queste posizioni. Mi sembrano molto barbare. Non sono capaci di riconoscere il principio di universalità perché la differenza spaventa tanto da far assumere queste posizioni di ignoranza, di abissale ignoranza, ma non è solo ignoranza, è proprio anche, è un fatto antropologico, secondo me, di essere murati in un'incapacità alla reciprocità, alla ragione, appunto, a tutti questi elementi. Allora, dico, questa questione dell'universale in realtà è una questione così cruciale e complessa che quando la si vive nei conflitti sociali va a confondere tutte le categorie, le posizioni politiche, religiose, fa nascere fantasmi, intolleranze. Dietro a tutti questi dualismi, o a questi integrismi, o a questi terrorismi, o a questi razzismi, appunto, di cui è piena questa civiltà, piena. No, se avete visto Prodi che va alla Cattolica oggi pomeriggio a ricevere la laurea honoris causa, se sentivate alcune dichiarazioni, alcune affermazioni di questi gruppi che contestavano, ma poi degli onorevoli che alla Camera hanno ribadito questo scandalo, no? Perché appunto un cattolico che approva i Pax, che cosa ancora, che fa quelle robacce lì con un governo che è contro il cattolicesimo, come può essere riconosciuto dall'università cattolica, no? Dopo l'altro faceva valere il fatto che ci sono anche gli agnostici, ci sono i musulmani, a lei è casi, cioè appena entri in profondità sulle questioni c'è una barbarie tale nei nostri rapporti, un'incapacità tale a ragionare, no, che ti spaventa. Io sono spaventato, pessimista, pessimista lucido. E sotto queste robe qui, dietro questi conflitti, c'è una questione irrinunciabile per la nostra umanità, per l'uomo, che è la questione dell'universale, che ripeto è questa: esiste un principio di umanità, diciamo pure un valore di essenza superiore, capace di trascendere le differenze di razze, di cultura, di sesso, per definire la nostra comune umanità. Questa è una questione decisiva. Già all'inizio della nostra era era questa questione che è stata al centro, ci torneremo poi un po' più a fondo, che è stata al centro del confronto tra giudei, cristiani, greci e romani. L'origine del cristianesimo è avvenuta ponendo radicalmente questa questione, l'universalità del cristianesimo. Il cambiamento o la conversione del giudaismo al cristianesimo, o comunque il principio, la questione paolina per alcuni versi, no? È nel cuore della civiltà occidentale, all'inizio, e sta nel cuore del cristianesimo. E sappiamo che l'universalità della ragione greca e l'universalità del diritto romano, questo regalo che i romani hanno fatto al mondo occidentale del diritto, sono state una base formidabile per l'evangelizzazione, sono stati il terreno dell'uscita dalla particolarità giudaica, almeno di una parte al giudaismo, perché lo vedremo un'altra parte, aveva questa apertura all'universale. Sono stato la base dell'universalismo cristiano. D'altra parte, tanto per darvi due o tre esempi di come questa questione dell'universale è stata sempre nel cuore della civiltà occidentale, pensate all'epoca illuministica, all'epoca dei lumi, la ragione, l'emancipazione dalla tradizione, l'idea del cittadino, l'uomo di ragione, abitante di tutto il mondo, che basa sul diritto appunto della ragione a essere riconosciuta come tale dappertutto. E questa filosofia dell'enciclopedia ha suscitato la radicale opposizione della controrivoluzione, del tradizionalismo. Anche questo avremo modo di vederlo. Parlando dei nuovi volti della barbarie, ci si riferirà un po' a una corrente dell'estrema destra, del tradizionalismo radicale, appunto, che teorizza esplicitamente un pre-cristianesimo, un pre-giudaismo, per le forze, appunto, un nicianesimo che impone le forze, le gerarchie, la potenza, la diversità, hai capito? Che nega l'universalità, appunto. Pensate le imprese totalitarie del secolo scorso, del Novecento. Si tratti del liberalismo, del marxismo, del colonialismo. Queste grandi imprese totalitarie si proclamarono universaliste e vollero opporre il progresso alle tenebre delle tradizioni locali, delle tradizioni indigene. In realtà questo fu accompagnato da violenze e disastri. E intere civiltà, anche raffinate, ma fondate sulla coscienza del gruppo, della tribù, sono state spazzate via a contatto con l'uomo occidentale. E chiuderemo proprio ponendoci questa domanda: come mai la cultura occidentale universalistica è stata così conquistatrice e distruttiva? No, ha negato se stessa, appunto, no? E oggi la stessa questione dell'universale è formulata attorno al tema della mondializzazione. E lo è in maniera ancora più paradossale e più ambigua, perché la nuova doxa, la nuova opinione scontata a proposito dell'universale in questo nostro contesto di globalizzazione è costituita da due ingiunzioni contraddittorie, l'una universalista, l'altra differenzialista. E spieghiamo. Sul terreno economico e politico, la globalizzazione è presentata come una necessità. Scegliendo o imponendo di aprire le economie e le società e di abbattere le frontiere e di ridurre i particolarismi e le sovranità, l'idea è quella di fare del mondo una sola terra, un solo villaggio, promesso all'abbondanza del libero scambio. È la solita analisi che facciamo. Quindi sarebbe il mercato in realtà a renderci un unico villaggio, a cui seguirebbero quasi necessariamente i diritti e la democrazia. Portiamo la democrazia, cioè andiamo a prendere il petrolio e poi portiamo la democrazia. È così che si esprime l'ideologia della mondializzazione. E di fronte ai rifiuti nazionali, religiosi, protezionistici, no? Queste aperture incarnano il bene dell'universalità imposto al male del particolarismo, del ripiegamento identitario. Il villaggio planetario, la prospettiva di un mondo unificato, sono presentati come un'alternativa alle diverse forme di fondamentalismo, di intolleranza, di terrore, eccetera, eccetera. Domani, si dice, le opinioni non accetteranno più che una specificità, un'eccezione nazionale si opponga all'estensione planetaria dei diritti dell'uomo e della società di mercato. Tutti i dibattiti sulla mondializzazione sono così caricati di ideologia, hanno un carattere di norma, di ideologia, appunto. La cancellazione delle frontiere e il toglimento delle regole del commercio mondiale sono presentati come un movimento verso l'altro, il cui rifiuto tradirebbe una specie di egoismo impaurito, di chiusura, no? Accanto a sta roba qui, sul terreno appunto, non so come dirlo, più culturale, più corporeo, la normativa si rovescia parola per parola. E qui è la particolarità, il singolare, l'identità irriducibile, che vengono esaltati contro questa omologazione. E allora in questo contesto il discorso universalistico è connotato negativamente. Lo si sospetta di nascondere un'antica arroganza occidentale o giudeo-cristiana. È ciò che ripetono i postmoderni come Richard Rorty, che nel 96 affermava davanti all'UNESCO che l'universalismo non è altro che una morale dei ricchi. nelle società democratiche multiculturali il pluralismo e la diversità identitaria sono preferibili alle antiche visioni globalizzanti, ai processi di assimilazione. Quindi la rivendicazione postmoderna in qualche maniera è contraria alla globalizzazione e esalta invece le particolarità, le singolarità. La sociologia contemporanea mette addirittura in questione oggi il concetto di società che non avrebbe più senso in un contesto caratterizzato dall'individualismo e dal multiculturalismo. Quindi priorità le differenze, alla varietà delle tribù, ciascuna con la sua visione del mondo, con la sua concezione morale. E quindi si è allarmati da ogni visione globale, olistica. Questa esaltazione delle differenze e delle identità partecipa a ciò che il sociologo Maffesso Lee, l'abbiamo citato un paio di volte in Comunità Redone in qualche analisi, Michel Maffesso Lee, chiama il ritorno delle tribù. C'è un ritorno delle tribù, no? Quindi noi assistiamo a queste due linee di. La società è tirata da queste due linee, questa globalizzazione che in qualche maniera cancella le culture perché avviene in virtù del mercato, e questo irrigidimento tribale su delle identità di tipo quasi razziale, di tipo fisico, di tipo identitario, di tipo chiuso, appunto. Non c'è il gusto, appunto, di produrre una cultura capace di dialogare con le culture diverse e di fare un'universalità che valorizzi le particolarità, no? Non c'è questa forza. Quindi questa miscela, per un verso, di un globalismo senza cultura che permetta al singolo in qualche maniera di ritrovare il senso profondo dell'avventura umana, no? E di un individualismo che non ha la capacità di essere aiutato a collocarsi in questi processi. Questi sono i due estremi nei quali noi ci troviamo, no? Questa contraddizione merita di essere interrogata con calma. Se noi andiamo al di là dell'aspetto strettamente economico, che pure è decisivo, perché la globalizzazione così accelerata a partire dagli anni Ottanta è evidentemente un processo anzitutto industriale e soprattutto finanziario. Il libero scambio finanziario e la circolazione aperta dei capitali tendono a fare del pianeta un mercato unico. E però la globalizzazione non è un fatto puramente economico e finanziario, ha importanti componenti culturali e ideologiche. E qui sta la vera novità. La mondializzazione comporta un cambiamento sociale che cancella i riferimenti di una volta. Cioè i fatti sociali sono visti ormai in una catena di causalità, il cui punto di partenza è il globale, non il locale. E questo va a creare un nuovo immaginario. Questo immaginario, almeno presso i più giovani, questo è più evidente, è confusamente riferito a una certa idea di universale, a ciò che Benjamin chiamava il simile in tutto il mondo e Pasolini chiamava il processo di omologazione, no? C'è una sensibilità uniforme, si diffonde attraverso mille canali. E riunisce virtualmente soprattutto i giovani di tutti i continenti. Gli stili di vita si assomigliano dappertutto. Le culture si amalgamano in maniera identica da un punto all'altro del pianeta, si consumano gli stessi prodotti, si indossano gli stessi vestiti, si esibiscono le stesse marche, la musica, la letteratura, che reinterpretano folclori e memorie locali universalizzandole. Con una inesauribile creatività appunto del prodotto. E d'altra parte la globalizzazione mediatica cresce l'impressione di una nuova trasparenza planetaria, un solo mondo, che dà a ciascuno questa percezione molto televisiva, molto virtuale, che egli è in contatto permanente con il lontano e che vive in contemporanea emozioni simili con miliardi di simili. Che questa trasparenza o prossimità siano largamente illusorie, questo non fa problema, no? Ci vive di immagini, appunto. Che non hanno corpo, non hanno presa di posizione, non raccontano storie vere, non fanno cultura, appunto. Non è importante appunto che siano illusorio, sono vissute come una realtà e creano una specie di diplomazia internazionale dell'opinione, no? Nel bene e nel male una emotività mondiale suscita reazioni comuni. Stimola certo la diffusione di una coscienza planetaria, ma produce anche terribili perversioni. La manipolazione, la selettività delle indignazioni, l'urgenza del momento che ha come corollario l'amnesia di tanti aspetti fondamentali dell'esperienza umana, anzi i più fondamentali, che non si comunicano, che non si trasmettono, che non si sentono, appunto. Ecco, l'ambiguità radicale di questo immaginario universalistico sta nel fatto che in profondità procede da una ideologia, quella del mercato. La simbolica che mette avanti non è un'esigenza morale del simpa, del vivere insieme, dell'umano. Il buonismo di facciata serve spesso da maschera o alibi all'estensione indefinita della razionalità mercantile, squalificando le appartenenze, distruggendo le filiazioni sociali, congedando le identità collettive a profitto di una specie di questo solipsismo fusionale. Il solito discorso di uno si mette davanti al computer o si mette davanti alla televisione, appunto, no? Poi quando esce di casa è un fuscello che non sente niente, che ha paura di tutto, che non conosce nessuno, che non si mette d'accordo con nessuno, su niente. Si accelera questa scomparsa dello spessore culturale tra l'individuo e il mercato, appunto. La mondializzazione allora è soprattutto quella del commercio, della pubblicità, della volgarità mercantile. È la strategia Benetton, virgolette. E tutti quelli come Benetton, che fanno il loro mestiere, ovviamente. Forzando un po' i tratti, si potrebbe dire che la società occidentale, più che universalizzare i suoi valori, si sta impegnando a universalizzare il suo nichilismo. Con la scusa di universalità democratica, essa proietta al di fuori di sé ciò che ha di più contestabile, cioè lo sbriciolamento individualistico che vedremo a lungo, il cinismo del più forte. L'avidità del profitto, il disprezzo del debole. In realtà questo è ciò che si commercializza e si comunica, perché se poi l'unica maniera di comunicare è quella commercializzata, sono questi poi. Essa lo fa in un modo estremamente aggressivo. Non sono solo le bombe. Per carità, le bombe mai. Ma la violenza si esercita in tantissime maniere, oggi molto di più con la parola, con l'immagine, appunto, molto di più. essa lo fa in modo estremamente aggressivo, approfittando del controllo quasi egemonico che essa esercita sui mezzi di comunicazione e sulle produzioni culturali che vengono arruolate dal mercato nel quadro della competizione industriale a servizio di una strategia dominatrice. Una gran macchina. Mercato, pubblicità, una gran macchina, grande, il grande Moloch, quando Giona dice ma cosa andrò a Ninive, la grande città, usata come un immenso carro armato, cosa gliene frega che io dica una parola, no. L'innegabile dignità della difesa dei diritti e della democrazia permette di dissimulare sotto questo magnanimo proselitismo, di dissimulare una volontà di espansione economica, che è il vero comandamento, la vera urgenza, è il vero valore, il valore dei valori, appunto. Questo spiega perché spesso chi discute, sostenendo o bocciando la globalizzazione, no? Chi è pro, chi è contro, spiega perché in queste discussioni è difficile intendere la stessa cosa, non si parla della stessa cosa. Gli uni si fanno paladini di una libertà in espansione, gli altri denunciano una strategia di conquista, ma tutti usano la stessa parola, mondializzazione. Un concetto che non si può assimilare semplicemente a universale, a universalizzazione, a una modalità dell'universale. Dice Baudrillard, mondializzazione e universalità non vanno insieme, sono piuttosto esclusive l'una dall'altra. La mondializzazione è quella delle tecniche, del mercato, del turismo, dell'informazione. L'universalità è quella dei valori, dei diritti dell'uomo, delle libertà, della cultura, della democrazia. La mondializzazione sembra irreversibile, l'universale sembra in via di sparizione. E allora si capisce l'aggressività commerciale e l'ambiguità di questo progetto universalistico spiegano la violenza del rifiuto che esso suscita. Messi di fronte alla potenza irresistibile di questa uniformalizzazione mercantile, le società tradizionali reagiscono in maniera complessa. Il fascino invidioso si mescola alla sofferenza di essere sradicati. Pensate anche ai primi nostri amici stranieri, i primi che cominciano a farci capire qualcosa e noi riusciamo a parlare un po' con loro, no? Sta roba qui credo che sia evidente, no? In fondo loro stanno correndo dietro a noi perché si prende di più al mese. Perché possono mangiare meglio, perché e nello stesso tempo stanno piangendo perché gli stiamo distruggendo tutta la loro cultura, evidentemente, no? Devono dare l'addio, andato l'addio, un'infinità di cose. Allora il fascino invidioso si mescola alla sofferenza di essere sradicati. Il desiderio mimetico e l'attrattiva che ha l'individualismo e il consumismo, perché è un gran bel gioco, quindi giochicchiare con i prodotti delle macchine è un gran bel gioco, coabitano più o meno con rifiuti violenti e esplosivi, con ritrattazioni identitarie. Così la mondializzazione fabbrica meccanicamente il suo contrario. L'universalismo così deviato produce un sovrappiù di differenza, nel peggior senso del termine, produce conflitti più violenti, no? E così la globalizzazione, le reazioni di intolleranza e di integrismo si rafforzano l'un l'altro e cospirano per lo stesso risultato, poi. di far naufragare l'universalismo. Perché è chiaro che il carattere intollerante e integrista dell'identità distrugge l'universalismo quanto la nostra globalizzazione, che cancella il presupposto dell'universalismo, che è il dato antropologico-culturale, appunto. Proviamo a risalire alla fonte di questo valore messo in discussione in questa maniera, il valore dell'universalismo. No? Ci si riferisce a uno scritto del 97 della Presse Universitaire. Un ateo convinto, un sessantottino sfegatato, Alain Badiou, si interroga sull'importanza decisiva di San Paolo. Interessante, lui che non crede dice che sono favole la resurrezione, quindi sgancia San Paolo da quello che San Paolo crede, che è un'operazione. Ma si interroga sull'importanza decisiva che ha avuto San Paolo nel fondare l'universalismo. Cioè, questo qui che rifiuta il nocciolo del messaggio cristiano riconosce che trova nelle lettere di Paolo, soprattutto nella famosa lettera ai Galati, la formulazione fondatrice dell'universalismo, laddove Paolo appunto dice che l'essere umano non va riferito a un'identità particolare, che sia giudeo, greco, uomo, donna, ma alla sola affermazione della sua fede in Gesù Cristo. Cioè Badiou pensa che sottrarre alla prigione della particolarità, della singolarità, nel nome di un principio superiore, capace di trascendere le differenze, questo risponde al principio dell'universalismo. E questo risponde in profondità all'esigenza della modernità. A parte la sua fede nella resurrezione di Cristo, che è una favola, Paolo di Tarso sarebbe appunto in qualche maniera di grande attualità. E a parte l'ironia sul metodo di uno che interpreta Paolo negando ciò che, su cui il pensiero di Paolo si radica, no? Però appunto la questione di Badiou è interessante, mi pare, comunque, nel senso che le lettere di Paolo contengono effettivamente sulla questione dell'uguaglianza come dell'universalità, che è un corollario, appunto, l'uguaglianza ha come corollario l'universalità. Contiene, la letteratura di Paolo, affermazioni inaudite che avranno una consistente eredità. Ecco, l'unica cosa su cui mi pare non ha ragione questo qui è di estrarre le lettere di Paolo dal contesto storico nel quale si scrivono. Perché in realtà questo problema va pensato all'interno del giudaismo e dell'ellenismo e la loro interazione, influenza reciproca. Cioè, noi per capire dove è sorto questo tema dobbiamo pensare in profondità al conflitto e alle dispute delle origini tra giudei e cristiani e sulla natura vera della promessa fatta ai giudei. Dispute che vedranno il cristianesimo emanciparsi dal suo fondamento ebraico e estendersi un po' alla volta ai gentili. Un cristianesimo tutto impregnato dal pensiero ellenistico. Ecco, è in queste direzioni, secondo me, che nasce la questione dell'universalità. Ciò che si è giocato in questi primi secoli, sapete, hanno avuto controversie, dibattiti, eresie, persecuzioni, scritti innumerevoli, è stata un'elaborazione enorme di cui noi siamo ignoranti, ma tutti i primi 2 o 3 secoli del cristianesimo hanno dibattuto a fondo questa questione, no? Il cristianesimo e della cultura mondiale di allora. Ciò che si è giocato in questi primi secoli è di grande importanza per tutta la storia dell'Occidente, per noi oggi. Proviamo a dire anche solo 2 o 3 cose, alcune cose le sappiamo e le rimetto lì in maniera semplicissima. Noi sappiamo che nei suoi rapporti iniziali col giudaismo, l'influenza del pensiero greco è stata decisiva. A partire dalle conquiste di Alessandro Magno nel Mediterraneo, nel IV secolo avanti Cristo, il giudaismo si è dovuto confrontare con l'ellenismo universalistico, che in qualche maniera apre la forma della fede giudaica yahvista, la più pura, l'apre all'idea dell'universale. C'è nel giudaismo questa apertura. Pensate al tema di Giona, appunto, per dirne una, al pamphlet che prende in giro Giona per il suo particolarismo, perché il suo messaggio dice la verità della conversione dei Niniviti, appunto, no? Ma è tutta una corrente profonda dello yavismo che ha questa dimensione. Pensate al fondatore Abramo. Ebbene, Alessandro sogna di fondere i Macedoni, i Greci e i Persiani in un solo popolo. Si fa un combattente dell'universale. Ai suoi occhi l'unità del genere umano, la conia, deve appoggiarsi su una lingua unica, la koinè, che è una versione parlata del greco. E voi sapete che nel tempo di 25-30 anni, nel tempo di una generazione, nelle comunità giudaiche della diaspora, la lingua ebraica e aramaica fu abbandonata a profitto del greco. La lingua dei vincitori. A partire dal III secolo avanti Cristo, la diaspora parla greco e scrive in greco. E questa prevalenza della lingua greca diventa anche quella delle categorie concettuali della filosofia. Quindi la traduzione in greco della Torah, del Pentateuco, poi dei profeti e dei libri canonici fu un'impresa non solo tecnica che portò all'elaborazione a Alessandria della versione dei 70, no? La Bibbia tradotta in greco, ma comportò anche il diffondersi dei concetti greci nel giudaismo della diaspora. Questa inculturazione, che ha reso in qualche maniera capace il giudaismo di entrare, di universalizzarsi nelle città ellenistiche, che sarà la base poi di tutta l'evangelizzazione di Paolo, il quale va nelle città ellenistiche e va nella sinagoga.